Questo programma è offerto da...
Salve a tutti amici di Rubrica Social, sono Domenico Buonanno e come sempre anche oggi ho il piacere di presentarvi il nostro format live interattivo settimanale con contenuti che vanno dallo sport, la salute, la cultura, l'attualità, l'intrattenimento, la musica, il cinema e tanto, tantissimo altro per famiglie e bambini. Questa settimana parliamo di un argomento molto interessante e goloso, parliamo di tradizioni di pizza gourmet. E pensate, abbiamo l'onore di avere con noi l'ideatore della vera pizza gourmet, eccolo qua, il maestro pizzaiolo Giuseppe Vesi. Buonasera, grazie buonasera. Per aver accettato.
Grazie a voi che mi avete ospitato.
Io intanto ringrazio e saluto tutti gli ospiti che si sono alternati fino ad oggi e tutti quanti voi che ci seguite da casa, sempre più numerosi e calorosi, non solo in diretta come adesso, ma anche attraverso le puntate registrate e caricate sui nostri canali social. Vi invito come sempre ad interagire con noi con messaggi, commenti e considerazioni. Poi ringrazio tutti coloro che ci aiutano quotidianamente nella realizzazione del format, in particolare il capo staff di redazione Alfonso D'Angelo, il nostro graphic designer Giuseppe Giuliano, che ha curato anche la nostra sigla e cura le nostre grafiche, il nostro media partner, il mago dentista. E poi presento i fantastici opinionisti, eccoli qua, iniziando dall'immancabile poeta, scrittore, filosofo, intellettuale, esperto di etica, storico, filosofo, aforista, soprattutto opinionista di Rubrica Social.
Grazie Mimmo, sempre per la splendida introduzione, buonasera a tutti, ringrazio Valentina perché anche stasera sarà al mio fianco per fare delle domande interessanti e do anche io il benvenuto al nostro tanto attese ospite, il maestro Giuseppe Vesi.
Io mi scuso per il ritardo perché purtroppo non riuscivo a trovare il collegamento.
Assolutamente. Magnifico, anche con un po' di ritardo. Poi di solito quando si ordina la pizza arriva sempre con un po' di ritardo, quindi parliamo di pizza, è tutto accettabile.
Il tema è che il ritardo.
Io presento anche l'altra bellissima e fantastica opinionista, la nostra Valentina De Nigris, laureata in giurisprudenza, informatrice scientifica, attivista per il sociale, attivista per i diritti, molto attiva nel volontariato, appassionata di teatro e musica, assidua frequentatrice di eventi culturali e di avanti spettacolo. Anche stasera si collega proprio in diretta dal teatro Totò.
Grazie Domenico per la splendida, come sempre, presentazione. Daniele, ringrazio anche a te per i complimenti di prima. Che dire, Giuseppe Vesi stasera ci racconterà quali sono i segreti per fare un buon impasto della pizza. Buonasera a tutti.
Ci delizierà. E allora, eccoci qua, siamo pronti. Io intanto saluto chi già si è collegato, come Gennaro Rigoni, che ci saluta, Carmela di Napoli, buonasera, Veronica D'Angelo, buonasera, volevo complimentarmi col maestro Vesi, molto spesso vado nel suo locale al Vomero a gustare le sue opere culinarie.
Grazie.
Che fantastica commento. Poi Antonio Guerra, sera ragazzi e buona domenica. Allora, maestro, noi siamo contenti e felici di averti nostro ospite, vedrai, ti troverai bene, sarà una piacevole, noi diciamo, videochiamata tra amici, però una cosa devo dirla per dovere proprio morale, lo faccio con tutti gli ospiti, fai attenzione alle famose domande al peperoncino di Daniele Buonpano, che è famoso qua, che ogni tanto in qualche domanda mette un po' di piccante, come sulle pizze.
Ma è giusto che ci sia in una pagata, pagata conversazione.
È vero, Daniele, o no, insomma?
Sì, non lo so se qualcuno ha ordinato la pizza Diablo, però vediamo un po' con il forte se è stato ordinato questa pizza.
Però poi ci sono anche tante belle domande equilibrate da Valentina, ci sarà anche un momento poetico, Daniele ti dedicherà una sua poesia tratta dal suo libro di raccolte, e poi Valentina invece dedicherà un momento artistico a sorpresa, quindi non ci manca nulla, possiamo iniziare. Salutiamo anche Valentina Lanzano che saluta tutti, e allora Daniele, come sempre, a te la parola.
Sì, in questo splendido tavolo da quattro posti, no, non possiamo che partire subito con un piccolo antipastino. Caro Giuseppe, ci farebbe piacere se tu ci illustrassi brevemente, logicamente, perché so che la tua vita è molto, diciamo, articolata, un po' come nasce la tua passione, professione da pizzaiolo, e poi magari ci spieghi che cos'è sta pizza gourmet, perché qua parecchi mi hanno detto, ma che è sta pizza gourmet? Sente tanto parlare, non hanno capito ancora che cos'è.
Niente, allora, io vengo dal mondo della tradizione, la mia famiglia tuttora abbiamo diversi locali nel centro storico di Napoli, dove io faccio ancora parte di quel gruppo, sono ancora socio, sono nato nella tradizione, però a un certo punto della vita, cioè, mi sono detto, volevo dare una svolta, perché ormai era diventato monotono quello che facevamo, mi sembrava una ricetta, anche il disciplinare che era presente alla Regione Campania, all'Associazione Verace Pizza Napoletana, cioè, era una ricetta vera e propria, cioè, non si poteva andare a sconfinare quelle regole, perché altrimenti uscivi fuori dalla tradizione. L'idea mia era proprio quello, volevo uscire da questa, cioè, tra queste mura che ci obbligavano un po' a... e dettavano le regole, e mi sono iniziato prima cosa a fare una ricerca nella panificazione, perché la panificazione è quella che mi ha dato un po', come dire, l'idea di uscire fuori dai canoni, perché nella panificazione si usano molti prefermenti, lunghe maturazione, lievitazione, farine di diversi tipi, in quanto invece nella pizzeria tradizionale si usa un solo tipo di farina, è una sola tipo di lievitazione, cioè se tu vai sul disciplinare STG è molto chiaro, è proprio una ricetta vera e propria. E quella cosa a me dava fastidio, perché dava fastidio dopo un po' di tempo, non è che, nel senso, dopo tanti anni di lavoro in quel mondo, ho detto voglio fare qualcosa di... Mi sono un po' ispirato a quella che era la panificazione, e ho iniziato a lavorare con la bica, che è un prefermento, con il polish, con il lievito madre, a fare le lunghe maturazioni. Ho fatto un corso di 6 mesi all'Università della Pizza di Padova, dove ti insegnavano, non a fare la pizza, ma ti insegnavano tutte queste tecniche per uscire fuori da questa... tecniche della panificazione, che non erano dirette alla pizza. E da là è nata l'idea di iniziare a fare un po' di ricerche, a fare qualcosa di diverso. Ho iniziato poi a tornare indietro con il tempo e fare una ricerca sul tipo di farine che venivano utilizzate dai maestri pizzaioli del Settecento. Loro non lavoravano con le farine raffinate che oggi si lavora la pizza tradizionale, ma lavoravano le farine macinate a pietra, che in quell'epoca i mulini erano tutti a pietra. E io ho iniziato a lavorare, tra i primi a lavorare le farine macinate a pietra, italiane, biologiche, visto che il tema è salute, anche c'erano più salutare rispetto a quelle che erano le farine raffinate, perché all'interno di queste farine c'erano più proprietà organolettiche, erano presenti crusca, germe di grano, queste cose, cioè, fanno...
Diciamo
bene,
che ti è cresciuto proprio a pane e pizza, no? Possiamo dire, no?
E poi ho detto, cioè, visto che le solite pizze erano sempre le stesse, quando andavo in una pizzeria, quattro stagioni, capricciose, Margherita, Ucatone, cioè sempre, quelle erano le pizze che avevamo tutti, tutte le pizzerie. Io ho detto voglio fare delle pizze anche diverse, ho iniziato a fare la pizza ai tre pomodorini, utilizzare, inizialmente quando utilizzavo il pomodorino giallo la gente lo prendeva per il peperone, cioè scusa, ma che avete messo i peperoni sopra? Il pomodorino è pieno,
ma è bravissimo, ma lei ha tanti punti di ristorazione, ricordiamo anche a Milano, come cambia l'offerta rispetto alla clientela nostra napoletana, se sono gli stessi prezzi? Sì, ovviamente l'impasto cambia, perché sappiamo che l'acqua napoletana non è quella milanese, non per togliere qualcosa a qualcuno, ma come il caffè qua viene tutto buono, vero?
Sì, ogni luogo che vai, come dici, paese che vai, usanze che trovi, ti devi un po' adattare, anche per dire al menù, realizzando un menù più che altro. Però Milano è una città ormai multietnica, dove ci stanno tutte le... c'è tutto là. E qualsiasi tipo di pizza fai va bene, cioè noi a Milano lavoriamo tantissimo, che è una città che offre tantissimo, noi stiamo al centro, stiamo a 100 metri dal Duomo di Milano, e è una pizzeria che lavora bene, è una pizza bio, là un'idea diversa, perché abbiamo iniziato a lavorare solo con farine biologiche, a differenza che io a Napoli lavoravo farine macerata a pietra di grano italiano biologiche, invece là a Milano abbiamo utilizzato farine sempre moderne, quelle a cilindro, però biologiche. E niente, come cioè, le ricette, i topping che utilizziamo sulle pizze sono quasi simili. Cambiamo sicuramente qualcosa perché non ci piace fare il discorso franchising, ma cioè, ogni locale c'ha un manager che inizia a ragionare anche di testa propria. Le idee sono quelle.
Ecco qua, vediamo una
questa
pizza.
Questa è la pizza all'ananas. Questa è una pizza che ho presentato molto, molto tempo fa, prima di tutto quella polemica che è nata sulla pizza, no? Che è un po' più... una pizza
è
un po'
bellissima. Più...
sì, questa è un'ananas disidratata, dove poi c'è questa salsa che non è ketchup e non è pomodoro, è una salsa rossa, va?
Bellissimo. Ma il sapore, Peppe, il sapore era buono almeno, o era solo bello? Sì, cioè, come bella è una balla. Come
l'ananas, non so se avete mai mangiato nella frutta secca l'ananas disidratata, cioè non c'ha quella dolcezza come quando mangi l'ananas fresca, è diversa, cioè ci sta bene sopra la pizza. A me non piace l'ananas fresca perché è troppo dolce, oppure l'ananas in baratto. Cioè invece qua, in questo caso, noi abbiamo... il gourmet ci ha permesso anche di utilizzare molti strumenti per differirci, nel senso abbiamo il disidratatore, è una macchina che disidrata il prodotto in 36 ore, tu lo metti là a bassa temperatura a 50-60 gradi, giorno dopo trovi questi prodotti disidratati, ma lo facciamo con i pomodori, lo facciamo con diversi vegetali che utilizziamo sempre come topping nelle nostre pizze. In quell'occasione ci venne l'idea di fare questa ananas disidratata, ma stiamo parlando più di un anno fa, questa è una pizza che abbiamo fatto più di un anno fa, poi io le pizze, che le novità le faccio, poi le tengo un mese, poi le tolgo di mezzo, cioè non è che mi affeziono, mi piace sempre fare ricerche.
Sempre proporre proprio novità.
Esatto.
Giuseppe, intanto salutiamo i nostri amici Rainbow, diversamente Radio TV, che dice un grande della pizza, una tradizione. salutiamo anche
la tradizione, noi dalla tradizione nasciamo. Fortunatamente c'è quello che
maestro, come sceglie, come abbina gli ingredienti delle sue pizze e se ha avuto un maestro che le ha dato qualche dritta precedentemente, prima di intraprendere questa attività, se è una cosa anche che ha tramandato da qualcuno prima di lei?
Allora, no, l'idea del gourmet è un'idea mia, proprio mia personale, cioè, oltre ad avere dei collaboratori che mi affiancano, però è un'idea mia, proprio c'è questa voglia di evadere, cioè avevo questa voglia di evadere perché era stanca di di fare pizza per 30 anni della tradizione, perché cioè io ho 57 anni, ho iniziato una decina d'anni fa, 10-12 anni fa, a cambiare mentalità. Cioè, lascio immaginare, a 46-47 anni già avevo fatto 30 anni di lavoro nella tradizione, mi ero un po' stancato di queste fare sempre le stesse cose. E niente, avevo voglia di evadere. Però sono molto felice, perché dal momento che io ho iniziato a intraprendere questa, ho sdoganato, ho varcato questo confine, c'è il mondo intero a cambiare, a seguito questa, non la mia, cioè non la mia filosofia, ma pensato di poter dire si può cambiare, si può fare anche di testa propria. E vedo sui social molti ragazzi che veramente fanno delle cose strepitose, cioè sono contento quando poi sono stato il più copiato al mondo.
Hanno preso coraggio, diciamo.
È alto come idea, ma non tanto per quello che realizzavo, però l'idea, cioè, la gente si convinceva che si poteva fare, questa è, che tutti avevano, secondo me, in molte persone avevano voglia di...
È stato un procursore, diciamo un po' Leonardo da Vinci della pizza, no? Che senza, è dato lui il primo input e poi tutti gli altri si sono lanciati in quell'arte, perché qua la pizza è un'arte, no? Non la chiamiamo sempre pizza, ma in realtà è un'arte, anche perché chiunque altrimenti vorrebbe fare pizza in casa, ma in realtà sappiamo bene che c'è, oltre a una certa passione, c'è proprio una predisposizione, uno studio, come hai detto tu, che ti sei formato da grandi maestri. Che consiglio dareste ai giovani di oggi che si vogliono approcciare al mondo appunto della pizza, che vogliono diventare dei pizzaioli?
Sì, l'idea è il consiglio che gli do io è quello là di iniziare a pensare di testa propria e senza farsi come dire, bloccare da consigli negativi, dalla negatività, ma se si ha voglia di fare, bisogna fare, cioè nel senso che la ricerca sicuramente ti aiuta molto, perché ormai con i social, con il web, c'è veramente un mondo che ti dà un aiuto a poter cambiare e intraprendere c'è questa iniziativa di nuove cose, ti aiuta molto. Poi ci sono tantissimi corsi, come ho fatto io il corso di 6 mesi a Padova. Io mi ispiro molto anche ai grandi chef, cioè nel senso seguo tanti grandi chef, non tanti pizzaioli, perché pizzaioli, cioè per me i topping, i maestri del topping sono i grandi chef. Noi pizzaioli, cioè, saremo anche bravi a poter creare questi connubi tra ingredienti, però sicuramente i grandi chef ne sanno molto più di noi. Cioè, qua in questo bisogna essere umili e accettare questa loro capacità. E io seguo tantissimi grandi chef per prendere più che altro spunto, iniziative.
Capire proprio.
Sì, per capire se alcune cose possono andare d'accordo tra di loro.
Ti devi perfezionare ancora. Diciamo che sì, un po' come lo sportivo, no? Si allena sempre a prendere tecniche guardando gli incontri, diciamo così, esatto. Perché poi tutto sommato guardando si impara molto. Infatti, nei campionati mondiali, no? A volte stanno uscendo fuori che ci sono cinesi, giapponesi, francesi, no, da altri paesi che riescono a battere i napoletani. Ma secondo te la pizza nata a Napoli, capisci a me, dalla cultura, tradizione napoletana, potrà mai essere un giorno superata da qualcuno che viene poi addirittura dall'Oriente, da un'altra parte del mondo, secondo te? Parliamoci chiaramente, dai.
Allora, ormai questo è un mondo sperimentale, il mondo pizza è diventato un mondo sperimentale, cioè io vedo di tutto e di più adesso, pizza a vapore, pizza lunghe maturazioni, fermentazione degli impasti, cioè si fa di tutto. E io non credo, perché cioè, secondo me poi bisogna mettere anche dei limiti, nel senso della pizza, perché poi si sta un po' anche... Cioè, non bisogna esagerare, addirittura ho visto il caviale sulle pizze, cioè, secondo me là stiamo...
Si sta snaturando, diciamo, si sta snaturando la vera pizza.
Ecco qua, il vero protagonista, il vero protagonista, no? Il lievito madre, possiamo dire, no?
Bravo, quello è proprio è come la criptonite, no, per Superman. Ti volevo dire una cosa, no? Ho letto anche un commento, stanno arrivando a centinaia di commenti, perché veramente c'è una grande apprensione della tua persona, che sei molto conosciuto e stimato.
Vorrei salutare un pochino tutte le persone.
Vai, Mimmo, vai, bravo, bravo.
Allora, io vorrei intanto salutare Emma Voice, che ci saluta, e anche il nostro amico Salvatore De Rosa, che ha fatto una serie di domande. In particolare chiede a Peppe cosa ne pensa della pizza a ruota di carro.
Una famosa pizza. A ruota carro è una classica napoletana che non deve essere mai abbandonata, perché ha il suo fascino, ha la sua storia, ed è qualcosa di tradizione nel centro storico. La mia famiglia pure la fa. La tradizione, bisogna sempre rispettare la tradizione, perché ci sono i tradizionalisti che sono, mangiano solo quel tipo di pizza perché piace quel tipo di pizza tradizionale. Poi c'è molti giovani si imbarcano in questi
sperimentano,
le nuove frontiere della pizza.
Salutiamo la nostra amica Carmen Sarnatano. Tante belle domande sono arrivate. Ci chiedeva pure Salvatore, sempre adesso, qual è la tua pizza preferita tra le tante che hai proposto?
La mia è la
pizza tradizionale o pizza gourmet? Sentiamo.
Allora, io, la mia pizza preferita è la Fantasia di colore e sapore. È una pizza che non è che ho stravolto tanto. È una pizza fatta ai 3 pomodorini con fior di latte e ciuffi di ricotta di bufala. In realtà stai mangiando una pizza con i pomodorini con dei ciuffi di bufala. Soltanto che anziché avere un solo tipo di pomodoro, ce ne stanno 3 pomodorini diversi.
Maestro, ma quindi quando andate al nord, come dite? A pizza capumarola cop, si può dire sopra, che rende di più. Viva le cose semplici! È vero l'innovazione, è vero la sperimentazione, e il fatto che i giovani di oggi vogliano in qualche modo addentrarsi in questa realtà piena, diciamo, di fantasia, di ingredienti nuovi, io direi a volte anche sintetici. Quindi cos'è che va premiato di più? Il gusto di base, quindi il pomodoro fresco, i prodotti freschi. Dobbiamo rivolgerci quindi alle industrie nostrane. Facciamo un invito anche alle persone ad acquistare i prodotti nostrani di qualità.
Sì. Io sono molto, per me la mia ricerca è proiettata molto all'artigianalità. Cerco di usare poco prodotti industriali, ma preferisco andare a creare quelle mie pizze con prodotti di nicchia. Non utilizzo molti prodotti che fanno parte dell'industria, ma non perché non ho nulla contro l'industria, però per distinguersi devi andare a fare ricerca di prodotti esclusivi. Come io sono stato tra i primi a utilizzare il pistacchio di Bronte, adesso il pistacchio di Bronte ce lo troviamo dappertutto. Il provolone del Monaco Doppa, tra tanti prodotti che ho utilizzati, l'anduia di Spilinga, abbiamo usato anche mettere questa pizza che prima avete pubblicato, è una pizza con i fighi, con prosciutto crudo, quello là di Bassano, questo qua. Abbiamo utilizzato un jambò de Bosé italiano, che fa un prosciutto crudo che fa sempre di nicchia, lo speck artigianale tirolese. Abbiamo fior di latte a bassa fermentazione. Ci piace andare a cercare quello che sono i prodotti di nicchia, principalmente perché quelli là ti contraddistinguono quando fai qualcosa di diverso.
No, anche perché poi a un certo punto arriverà qualcuno e dice: scusate, ma la pizza come si mangiava una volta? La faci di più? Arriverà quello il senso, no? Tutto quando vogliono fare le cose sofisticate, no? Però io ho capito quello che dici.
Nemmeno sono anche le pizze tradizionali, perché
lo so, no? Perché io sai che ho notato. No, è bravo, perché no, vedo che tutti quanti, non è il tuo caso, che tu sei un grande professionista, si spara una posa che fanno sti pizze particolari, di provare la pizza che faccio in casa, no? Te la impongono, te la buttano davanti, no? Che poi non è neanche chissà che, no? E tu devi andare davanti, scusate, ma una pizza, una margherita, si può avere? E quello è il senso, ormai è arrivato a un punto che tutti vogliono far vedere, no? Esaltare le loro qualità, che poi, ripeto, ci possono essere o no, poi ognuno, come dice, la pizza è soggettiva, no? Può piacere, chiamo sortiti, chiamo rocchi. Però arriverà a questo punto, ma La domanda più importante che leggevo anche un commento, no? Siccome la pizza margherita, no, la storia, nasce insomma non solo per la facilità e la velocità da farsi, ma anche per, diciamo, a livello economico, perché la pizza come ingredienti non costa tantissimo. E il fatto che alcuni vendono pizze a prezzi esorbitanti, pure 70 euro, no? Dico, secondo te, credi che tu da produttore e venditore sia giusto mantenere sempre un prezzo onesto e commerciale, o ci possiamo spingere su frontiere con prezzi più alti, visto che portiamo eccellenze e prodotti di alto livello?
E questa è una domanda al peperoncino, fermi tutti.
No, questa è per capire.
No, sono d'accordo, ha fatto una bellissima domanda. Per me no, cioè, la pizza non bisogna andare, cioè, bisogna rispettare dei limiti e dei confini, perché, cioè, andare oltre, come già prima dicevo, ho visto pizza con il caviale, pizza con dei prodotti che molti costruiscono addirittura con formaggio d'asino.
Pata negra,
cioè, pagare per me avete un po', anche perché secondo me mangiarlo su una pizza cioè, perde anche la qualità del prodotto stesso. Cioè, un caviale non lo puoi assaggiare su un pezzo di un lievitato, oppure ecco, una pata negra va mangiato secondo
pure, perché 70 euro per una pizza sembra un prezzo proprio veramente per pochi, diciamo.
No, la pizza secondo me non deve superare certi, cioè, 12-13 euro proprio, ma quelle là particolare, perché poi dobbiamo rimanere sempre che è un prodotto popolare.
Bravo, quello intendevo.
Poi si deve pagare la mano d'opera, sì. Comunque la città ha un lavoro dietro, ed è giusto anche gratificare gli addetti ai lavori, no? Quindi lei avrà tanti collaboratori, penso sia al nord che al sud. Qual è il rapporto che avete instaurato con i vostri collaboratori? Se state lì come guida ad insegnare loro sempre qualche segreto, come ad esempio il segreto di un buon impasto?
Allora, noi ci confrontiamo sempre, cioè io quando mettiamo sempre, se qualcuno se scopre qualcosa lo condividiamo e insieme lo valutiamo se possiamo poi eventualmente metterlo in produzione. Cioè, anche i ragazzi ho coinvolto in questa mentalità di continua ricerca. E non ti nascondo, molte pizze vengono fatte anche dai miei collaboratori, sono idee dei miei collaboratori, proprio perché da solo sarebbe da presuntuosi dire faccio tutto io. Io apro la mente e gli dico di poter si può fare, e loro gli do questa possibilità di poter anche
esprimersi
e mettersi in mostro.
Giuseppe, diciamo sei leader proprio, no? Possiamo dire un trascinatore, e soprattutto io so che tu vai anche per le scuole a parlare ai ragazzi, no? Abbiamo trovato questo articolo proprio, è vero.
Sono stato in diverse scuole a Berghiere, ho fatto un corso a dei bambini portatori di handicap, corso della pizza, nel sociale cerchiamo di fare quello che possiamo. Se vengo chiamato sono sempre presente. Lo faccio sempre per passione, ma non chiedo mai niente se mi viene chiesto di fare qualcosa per il sociale.
No, io dico una cosa, all'interno del sociale dei laboratori, potremmo dire che la pizza è un po' una terapia, no? Per i ragazzi disabili, perché comunque loro impastano, stanno a contatto, creano qualcosa, no? Che esperienza hai avuto? Diciamo quasi a livello terapeutico, un po' come la musicoterapia, no? Queste tonalità che vanno a colpire l'animo dei ragazzi. Tu che hai lavorato con ragazzi magari disagiati, in difficoltà, no? E visto che fare pizza fa stare anche bene, no? Si dice
è stato stupendo, perché veramente ho visto il loro impegnarsi a cercare di dare il massimo, di realizzare quelle idee che uno cercava di insegnarci. Però alla fine ci siamo riusciti. Giustamente è anche un'arte che la impari nel corso degli anni, un corso quando puoi apprendere, riesci a prendere poco, ma sicuramente la volontà era non meno di una persona comune, forse si può dire di più e non di meno.
Ecco. Allora, intanto è arrivata una domanda da Marco Scocchera, dice: Giuseppe, entreresti in affari con Briatore per aprire una catena di pizzeria magari fatte con la farina di grillo? E qua entra un altro argomento.
Vabbè, in Italia è vietata, in Italia utilizzare questa,
meno male.
Meno male. Ma io direi se mangi Briatore, dico se può pure mangiare il Briatore, se pizza così.
Cioè, però,
ma che ne pensi di questa farina?
A me mi piace, cioè, non dico di proporre agli altri, ma a me mi piacerebbe sperimentare, cioè, vedere, cioè, assaggiare, capire che cos'è. Cioè, sicuramente è un qualcosa che non potrebbe mai funzionare in Italia, e non funzionerebbe mai. Però io, se devo dire che se mi troverei ad assaggiarla, l'assaggerei sicuramente.
Diciamo mai dire mai, mai dire mai, lasciamo sempre una porta aperta.
Le cose è sempre così, quando poi qualcosa si viene rifiutato, cioè non si vuole accettare perché c'è il suo perché. Poi si scopre che nel corso degli anni quella cosa,
i gusti cambiano, e magari è vero,
cioè, avrà una sua funzione, avrà una sua importanza nel nostro corpo, non lo so, sicuramente qualcosa si è scoperta, perché non è che queste persone così si inventano di fare qualcosa di diverso, però
maestro, ci dica lei, un suggerimento. Allora, tra il sushi, la pizza, il messicano, insomma, noi saremo sempre legati alla pizza, ovvero i meglio napoletani, no?
Brava.
Il sushi, cioè, sicuramente siamo molto legati alla pizza. La pizza è qualcosa che noi ormai sono secoli che la mangiamo. Negli ultimi anni ho visto un'esplosione del sushi che è arrivata anche al sud. Prima al sud, cioè, era impensabile mangiare il sushi, quando poi lo potevi mangiare solo a Milano. Tra le prime città che è arrivato questa cucina giapponese. Adesso invece vedo ormai dappertutto.
Soprattutto dai giovani, no? Insomma, proprio.
A me, non ti nascondo, a me piace, io lo mangio volentieri, mi piace tantissimo il sushi, però sicuramente ormai tutte le cucine sono curiose, vai, ognuno cerca sempre.
C'è questa contaminazione, diciamo, esatto. Insomma, un pochino.
Ormai
poi
stiamo internazionalizzando tutti quanti.
Ci dice il nostro amico Lucio Ciotola, che salutiamo, è stato anche lui nostro ospite. Dice: viva a Marnara, a Pizzichi Cicinille a 4 stagioni. Il classico, praticamente. Il classico,
è un tradizionalista
spiegatato. Poi salutiamo anche il nostro amico, guarda, Salvatore Edenza Guarino.
Non ti nascondo che c'è il 60-70% delle pizze che noi vendiamo, anche da noi, sono sempre tradizionali. C'è la margherita, è la pizza più venduta. Cioè, sì. Su 10 pizze, 5 sono margherita.
No, ma anche perché poi io lo dico sempre: se io vado in una nuova pizzeria e devo fare la prova, io faccio la margherita, dico: fammi una richiesta, cosa dire, fa? Portami una margherita. No, che la prova la fai con la margherita.
Ancora mangio margherita.
No, ma poi diciamo che... Sì, noi napoletani
questa è bella, guarda questa, Dani, guarda qua, guarda proprio.
Sì. Ma sono tutte belle, giustamente poi dei gusti non discutendo, no? Ognuno c'ha i propri gusti, però io dico una cosa, noi napoletani specialmente, la pizza l'abbiamo proprio come un fatto di cultura, nel senso che proprio la margherita, noi almeno una volta a settimana una pizza ce la mangiamo, no? Mal che vada una margherita la fai, mo il fine settimana, in settimana, a pranzo, dico, è proprio la pizza per noi, è una parte di noi, è come il caffè, come la gente fa, che non puoi farne a meno, hai capito? Per questo io dico, la margherita non morirà mai, quando mandare tutte le pizze che buone, ma margherita, non si supera, quello è il fatto, hai capito?
Vedi, anche Lucio, forse ha perso l'intervento di prima, ti chiede, dice: Peppe, userai la farina di grilli? Come cambierà la pizza del futuro, qual è?
Allora, se sarà l'unica farina da poter utilizzare per fare la pizza, se non c'è stata un'alternativa, perché qua si parla che il grano ormai non lo vogliono più coltivare in Europa, cioè qua stanno a fare sta guerra in Europa, perché
troppe tasse, perché quando si parla di guerra di politica c'entra sempre poi quella che è la catena industriale, no? In qualche misura rincaro dei prezzi. la domanda è alta e allora l'offerta è alta, è tutto un discorso economico. Tu come affronti questo mercato di oggi? Ecco, il fattore prezzo, tu come ti attieni a questa categoria di, ecco, di prezzi e tutto qua?
Allora, cioè, ti posso dire che negli ultimi anni il mercato è impazzito, cioè i prezzi sono veramente, cioè ti lascio immaginare che noi usavamo e usavamo tuttora l'olio del Cilento, che lo pagavo 8 euro fine 2 anni fa, oggi è arrivato a 14 euro al litro, da 8 a 14 euro, cioè oggi è arrivato 14 euro al litro. È
quasi il doppio.
Il doppio, cioè stiamo là in 2 anni, è inaccettabile un aumento così grande. Le farine sono raddoppiate, cioè se una sacchetta di farina prima costava 25-26 euro, ora la paghi 38-39-40 euro. I pomodori San Marzano, che noi siamo del consorzio, cioè prima costava sui 18-20 euro, ora sta 28-29 euro. Veramente è raddoppiato tutto. E sicuramente non è che tu puoi raddoppiare il costo della pizza, però sono significativi questi aumenti che veramente ti mettono in difficoltà. Cioè io ieri ho sentito il mio socio di Milano, che lui gestisce il locale, Giuseppe, è arrivato un F24 di 16.000 euro da pagare.
No.
A volte te, cioè, di 16.000 euro, tu dopo lo devi spalmare sulle pizze. Le persone sono abituate a fare il calcolo solamente di quanto costa un chilo di farina, un chilo di mozzarella, cioè, ma ci stanno tante cose, che il costo del personale, il costo dei fitti, cioè un'affitta a Milano costa, l'energia elettrica è raddoppiata rispetto a prima, cioè, ma voi lo sapete, perché anche nel domestico
sì, nel quotidiano lo viviamo noi nel piccolo sicuramente. E nel grande
pure a noi è raddoppiato tutti questi prezzi, noi abbiamo aumentato sicuramente rispetto a prima, non potevamo più applicare i prezzi di una volta perché veramente era assurdo, c'è stato un rincaro altissimo, ma quel rincaro non è che non abbiamo raddoppiato il pizzo, ma un 20-30% abbiamo dovuto aumentare, ma tutti, cioè prima la Margherita mangiava a 3-4 euro, a 5 euro, purtroppo devi andare solo in periferia dove non pagano niente, cioè su Esendas per avere questi prezzi.
Però a proposito di questo, diciamo pure una cosa, perché possiamo dire che ecco, tu a parte sei vincitore di tantissimi premi, ma un premio importante che hai vinto è proprio quello, no, dei quattro ristoranti di Alessandro Borghese, no? Insomma, che esperienza è stata?
Questo è stato un propulsore per me, cioè questo programma è quello che ha fatto, cioè perché io già questa filosofia l'avevo applicata alla mia, nel mio piccolo, però giustamente non è che riusciva ad emergere questa filosofia. Invece Quattro Ristoranti ha fatto sì che questa mia filosofia è diventata un propulsore ed è stata conosciuta in tutta la... Infatti è stata la puntata più vista rispetto a tutte le altre puntate, e quella è stata, infatti lui l'ha battezzata l'innovazione contro la tradizione, il tema della puntata era
un po' come Ciao Darwin, che contrappone
esatto. Le categorie,
diciamo... non tanto per la vincita, ma è stata per me importante, è diventato come un propulsore, ed ecco, questo è stato uno dei mezzi che ha permesso di sdoganare e varcare quel confine che nessuno osava varcare.
C'è stato un po' il Cristoforo Colombo della pizza gourmet, capite? Hai fatto la scoperta, sei andato
A proposito, no, volevo anche dire una cosa, proprio per comunicare proprio il cuore sensibile di Giuseppe Vesi, che la vincita è stata poi devoluta, no? Insomma,
no, come gli altri, a me è stato devoluto
totalmente per proprio l'associazione.
Voglio fare anche una precisazione: quando mi è stato dato il premio di 5.000 euro, era comprensivo d'IVA, cioè io ho fatto fattura e loro mi hanno dato 5.000 euro compreso d'IVA. Quando ho dovuto fare la donazione, che avevo promesso che donavo, cioè in realtà io avevo l'imponibile era 4.200-4.300, ho dovuto rimetterci 7-800 euro, perché la promessa che avevo fatto era di 5.000, cioè ho dovuto metterci 7-800 euro vicini per donare le 5.000 che avevo promesso a questa associazione.
Che bello, Ed, però vedi, questa è la... No, non solo ecco, un competente della materia, un professionista, sa comunicare, ma poi c'ha un cuore veramente nobile, devo dire, complimenti, Giuseppe, perché l'attenzione proprio anche sociale, ai ragazzi, come hai fatto tu, denota proprio che, ecco, che sei una persona proprio meravigliosa a 360 gradi, e questo ci fa onore proprio come napoletani, no? E anzi, a tal proposito, ricordo sempre, ecco, perché in tanti poi ci hanno detto quella cosa che poi tu ti sei anche scusato, ti ricordi quella polemica che nacque sul fatto di Milano, insomma, e qualcuno ha frainteso all'epoca, no? Quel sì, tuo infatti, modo di dire.
Infatti sì, c'è stata quella polemica, più che altro è stata, cioè io, è stata un po' travasata, perché quel video è stato manipolato, ecco. Io in realtà stavo facendo un appello al governatore, al nuovo governatore che ci ritrovavamo sotto le elezioni regionali, e il mio appello era quello là di fare, cioè, visto che amo tantissimo questa città e noi lavoriamo con il turismo, cioè io ho visto delle cose che, cioè, non voglio raccontare perché altrimenti poi tu parli male di Napoli, cioè io ho visto nei miei locali, cioè, fare gli scippi ai turisti che stavano seduti a tavolino. Cioè, noi a volte, io e i miei fratelli, ci mettevamo a fare i guardiani, cioè, per non far in modo perché venissero
per,
cioè,
proteggerli, per proteggerli.
È stato fatto, secondo me, un po' infelicemente quell'appello, però cioè, io ci vivo con il turismo, cioè, come potrei mai parlare male della mia città che mi ha dato tanto e dove poi io lavoro tantissimo, perché io nel centro storico di Napoli, cioè noi il 70% è fatto con il turismo. I primi anni che iniziavamo a lavorare con il turismo, veramente ce l'abbiamo vista di brutto con la microcriminalità. Però per fortuna questa cosa è stata stanata e oggi si può dire che, cioè, per quello che vedo sui social, è una delle città più sicure sotto quell'aspetto, perché cioè, è lo stesso napoletano che difende adesso la città. A differenza che se vai in altre città c'è il sopravvento di questi extracomunitari a delinquere, e nessuno li ferma, cioè fanno un po' da padroni. Cioè,
Giuseppe, diciamolo, tu sei un personaggio molto esposto, ok? Quindi non sei solo un ristoratore, sei un personaggio pubblico a tutti gli effetti, ed è più che normale che accada che un video che diventa virale, senza sapere poi i fatti antecedenti, possa scaturire poi nel cuore, nello spirito napoletano. Noi poi come popolo siamo un po' veemente, siamo un po', come dire, non le mandiamo a dire, ecco, ce la prendiamo subito sul personale. Invece con calma uno evidentemente può dare una chance diversa, anche perché errare è umano, no?
Lo dicono noi. Cioè non posso fare nomi, perché c'è ancora il processo in corso. La persona che ha manipolato il video è sotto inchiesa, è stato inquisito. Cioè,
ecco, vedi, è stato strumentalizzato. Diciamo
il video che è stato strumentalizzato, che è stato modificato, perché la mia storia, a me era una storia che è durata 24 ore, nemmeno, 24 ore, dopo quella storia, cioè, ormai era finita là. Questa storia è stata salvata e dopo tre giorni era stato fatto un taglio e cuci, è pubblicata con tutta una serie di cattive,
per denigrare, diciamo, ecco, esatto, proprio per mettere in cattiva luce.
Questa persona da parte mia è stata querelata e la querela è andata avanti, cioè non è stata archiviata. Questa persona oggi attualmente è sotto processo.
Ma poi voglio dire, era un appello proprio alla sicurezza, no? Per dire, esatto, poniamo più attenzione alla sicurezza, che ci meritiamo un pochino tutti, no? Che viviamo qua a Napoli, di mangiarci anche una pizza in piena tranquillità.
Essendo un personaggio pubblico, c'è quella mentalità di Ivano Spurk salavano in famiglia, cioè io ho utilizzato lo strumento dei social, che poi, cioè, ti dico, cioè, la cosa era nata e è morta là, perché dopo 24 ore, cioè, nessuno ne ha parlato di questa cosa, cioè, nemmeno ci ha fatto caso a quella storia. Purtroppo, essendo stata strumentalizzata, poi ha preso una piega, è diventata virale, e dopo è diventata veramente mi ha creato un po' di problemi. Cioè, che io mi sono scusato con la città, con i napoletani, cioè non è nessuno, mi interessa parlare male di Napoli, perché io
tu ne sei uscito Napoli, proprio ancora
a Napoli, lavoro a Napoli, cioè io tuttora, cioè, a questa città devo tantissimo, perché è stata la mia famiglia, cioè mio padre è della sanità, nel senso noi, mio padre lavorava sempre come pizzaiolo, noi cioè, non avrei nessun motivo di poter denigrare. Esatto. La città, ho degli interessi, cioè degli interessi economici sulla città, cioè nel senso io faccio attività con il turismo, cioè come potete dire, non venite a Napoli perché Napoli è pericoloso, cioè da pazzo, cioè quando poi
è il contrario, no? Sei tu proprio che attiri, no, turismo, sei proprio tu che come ti vuoi
prendere. Nostra, il centro storico è con i turisti.
C'è una bella domanda di Veronica D'Angelo che chiede, dice: so che la sua passione ha radici ben profonde e radicate, come hanno influito suo padre e suo nonno nella scelta del suo lavoro? È stato merito loro la sua scelta di continuare l'operato? Cioè, sono stato loro che ti hanno iniziato, no, proprio a questo mondo, in questo mondo.
Vabbè, sicuramente ci hanno trasmesso questa cosa, però ti posso dire che non era un bel mestiere quando lo facevano loro, perché poi loro non lo facevano, ce lo facevano da operaio, e non era, era un mestiere come tutti gli altri, con tanti sacrifici e con uno stipendio da operaio, a differenza che di sera si era impegnati. Cioè, dire proprio che c'è un bel futuro in questo lavoro, all'inizio che ho iniziato io, cioè, non c'era. Era più che altro una passione, quella passione che poi è diventata man mano importante, cioè, facendolo da imprenditore, perché noi, cioè, noi alla terza generazione siamo quelli che abbiamo iniziato l'attività di imprenditoriale della pizza, cioè, prima di noi, prima di me e i miei fratelli, cioè, questo lavoro veniva fatto come operaio, cioè, perché mio padre e mio nonno erano della sanità e lavoravano in queste bettole del centro storico. Però
diciamo che vieni dalla gavetta, possiamo dire,
l'artigiano, esatto, della pizza vive il terzo settore, ecco, rivalutato in pieno.
Io però vorrei fare una proposta, Giuseppe, no? Insomma, è possibile che in futuro magari, ecco, una delle tue meravigliose pizzerie si possa aprire anche in periferia, no? Perché c'è sempre questo fatto di trovare sempre posti, no? Insomma, al centro o comunque, sai, insomma, a lungomare. A volte ci dimentichiamo anche della periferia, chissà, perché no, insomma, come dire, no? Valorizziamo anche...
Sì, sì, la periferia, oggi ho visto negli ultimi anni che molti miei colleghi, bravi pizzaioli, hanno iniziato anche loro a investire in periferia, cioè non ti nascondo che se domani mattina mi capita un'opportunità, la periferia, oggi le periferie di Napoli sono importanti come sono la cittadinanza, anzi forse pure di più, perché ci hanno più offrono più servizi, la possibilità di poter parcheggiare, confitti molto più bassi, cioè, come si, la pizza come si consuma, cioè, se tu vai Frattamaggiore, ormai, cioè, si può dire che Frattamaggiore è uno dei luoghi di
culto, proprio
che secondo me fa più affari di Napoli stesso, perché a Napoli c'è una concentrazione di locali.
Sì, è vero,
non si trova dove siamo, c'è un dissesto stradale enorme, stiamo avendo molti problemi al numero, quindi sinceramente, ecco, dovremmo prima riparare quello che è il problema e diamo spazio a coloro i quali, stando in periferia, hanno la possibilità di farlo, che siamo tutti messi.
Bene, è arrivato, la musica ci dice che stiamo proiettati verso il finale, è arrivato il momento poetico. Permettete un pensiero poetico, Giuseppe Daniele ti dedica una sua meravigliosa poesia.
Sì, la poesia di oggi è tratta dal libro Non riesco a essere infelice della casa editrice Giorgio Edizioni. Siccome Giuseppe è un grande uomo d'amore, di passione e sentimento, ho scelto una poesia che si chiama L'amore è come il cuore e la dedichiamo al nostro amico maestro pizzaiolo. L'amore è come il cuore, involontariamente batte senza il tuo volere, e se tu non lo vuoi lui sta là, e se tu non lo cerchi o pensi lui batte lo stesso, perché l'amore non si interessa se tu vuoi amare o no, non c'è scelta nella vita, devi amare per forza. Sai cosa accade quando muori? Si ferma il cuore e non batte più. La stessa sorte accade quando non ami, si ferma la vita e non ti emozioni più. Questa è
E che scena! Al nostro poeta! E invece adesso c'è anche un altro meraviglioso momento, prima dei saluti, e arriva il momento proprio di Valentina con il suo momento artistico.
Ci proviamo, noi siamo nella città più bella del mondo, è Bruxelles. Pulcinella, se ci potesse vedere dall'alto, chissà quante risate si farebbe. Come amica mia, sulla te casina amica, e te portere quartiera, non sono un savera, ma savera tutto resta, e sarà buona e funesta, e capisci com'è bella la città della Chanel, com'è bella, com'è bella la città della Chanel, com'è bella, com'è bella la città della Chanel. Mi dispiace sulla mente, che l'orgoglio che sta gente, se morti che ogni giorno, buona mano che ti tende, che non deve avere ritta, che non deve avere rispetto, una fama di assorno, quando era rindoletta, 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 quando sera rindoletta, 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 quando sera rindoletta. Dedicata a tutti i napoletani e non solo.
Complimenti, bravissima, Valentina, bravissima. E allora io intanto ci tengo a ringraziare Giuseppe, veramente ci ha fatto di nuovo voglia di pizza innanzitutto, esatto. Poi passeremo a trovarla e devo dire, cioè, non sei il solito pizzaiolo attento solo al tuo lavoro, ma anche a comunicarlo e a farlo bene, e questo veramente, come dire, per noi napoletani avere un personaggio come te ci fa solo onore, e quindi ti vorrei fare tanti tanti complimenti da napoletano. Verremo grazie. Certamente a trovarti in pizzeria per una foto.
Grazie, complimenti.
Poi, dove dobbiamo andare?
Ricordiamo dove diciamo, ecco la, sono le tue sedi, no, delle pizzerie.
Allora, certo. Quella che io interpreto la mia filosofia, perché non come dicevo prima, non tutti i locali facciamo le stesse cose. Io sto a Via Luca Giordano al Vomero. Il centro storico, che sono attività di famiglia, noi continuiamo a mantenere la tradizione, quella che le persone, cioè molti tradizionalisti sono abituati, perché il centro storico è turistico, la tradizione è quello che cercano. Io al Vomero mi faccio qualcosa di Milano, poi sono anche a Roma abbiamo aperto a Ponte Emilio da 7-8 mesi e là anche sta funzionando bene.
Buono, buono.
Bene, allora... Daniele, io come sempre dico, premio rubrica social, secondo me anche Giuseppe è tra i finalisti, insomma, mai dire mai.
Se la gioca fino titolo, perché Giuseppe, al di là del grande professionista che è, ha dimostrato anche di essere una persona dal grande cuore, io non avevo alcun dubbio, perché ne avevo capito subito da come si è presentato davanti a noi, ma anche nel suo rapporto lavorativo, veramente un signore. Giuseppe, noi veramente ti ringraziamo, perché ci hai dato la cosa più importante che ci può dare una persona, il suo tempo, cioè mentre vi fai pizza, sì. Intanto vuole vedere quanti pizza fai. Quindi veramente ti ringraziamo, l'augurio nostro è che tu possa non solo crescere come professionista, perché poi la tua crescita è anche una crescita per Napoli, ma soprattutto prendere tanti giovani a lavorare nelle tue imprese, che comunque già lavorano tante persone per te, no? Se un indotto lavorativo è molto importante. E poi dire, non vedo l'ora di venire a mangiare una pizza nella tua sede, insieme ci facciamo anche una foto ricordo e la pubblicizziamo con i nostri amici. Grazie ancora di cuore, belle cose, Giuseppe.
Grazie. Giuseppe, grazie. Prima che te ne vai, solo se ci puoi fare un bel saluto per tutti gli amici di Rubrica Social.
Allora, voglio fare un saluto con il cuore e con affetto a tutti gli amici di Rubrica Social, che veramente è un, non so come chiamarlo, un programma social molto interessante e divertente, è anche di grande cultura e di arte. Grazie. Complimenti, complimenti veramente.
Grazie Giuseppe.
Siamo ancora onorati e ti verremo a trovare con tante altre persone, va bene? Facciamo un bel gruppo, un bel team con tutto, okay. Il capo staff Alfonso D'Angelo e graphic designer Giuseppe Giuliano e mega partner Mago Dentista.
Perfetto, allora un abbraccio ancora a Giuseppe Vesi, a tutto il personale delle sue fantastiche pizzerie, alla sua famiglia e ci vediamo domenica prossima. Grazie Giuseppe.
Ciao, grazie a voi.
Questo programma è stato offerto da...